Vai su nella mia stanza. Tanto devo dire la mia sorpresa nel vedervi così, insomma, così contenti, sembra che siate contenti di essere separati. No, a parte gli scherzi. Cioè, ho notato sia ieri sera che questa mattina una intensa fraternità, una volontà di conoscenza reciproca, di amicizia, di vicinanza, la gioia di reincontrarsi, e non credo che questo si debba, come dire, aggiudicare solo al fatto che siete persone che adesso finalmente si conoscono e quindi hanno l'opportunità di stare insieme, ma che ci sia qualcosa di più. Come ho la sensazione proprio che il Signore Gesù, che è presente in mezzo a noi, voglia farvi gustare la gioia di una fraternità, della fraternità. E quindi vedo anche questo che sta succedendo come qualcosa che mostra il Signore al lavoro, cioè il Signore Gesù è presente in questo tempo di distruzione della famiglia, lui è all'opera per fare di alcune persone i custodi del matrimonio della famiglia. E vedo anche in questo quasi un realizzarsi di quella parola, gli ultimi saranno i primi. Cioè quelli che sono apparentemente gli ultimi nel progetto famiglia, nel progetto mistero grande, quelli che sembrerebbero il simbolo del fallimento della famiglia, quelli che alcuni vogliono usare per dire che è tutto lecito nella famiglia, separarsi, fare seconda moglie, eccetera, questi, che il Signore per intuizione, perché qui non c'è altra spiegazione, voglia farli diventare i custodi della santità e della bellezza del matrimonio della famiglia.
Una frase mi viene sempre questa: la pietra scartata dai costruttori diventerà testata nascola.
Quindi, veramente avere la consapevolezza che il Signore è all'opera e quindi può chiamare voi veramente a fare i custodi del matrimonio, ma non i custodi nel senso di carcerieri, come si dice, le guardie giurate del matrimonio, ma quelle invece che ne cantano la bellezza perché possono, come il risorto, possono mostrare le piaghe gloriose e dire sì, la morte, ma la morte è stata vinta. Però questa morte deve essere vinta in voi. Allora le piaghe, chiunque guardi le vostre piaghe, non vede più un poverino, poverina, ma come gli è andata male, ma che disgraziato, ma che situazione, ma veda invece piaghe gloriose, cioè piaghe capaci di dire una bellezza proprio perché ancor più confermati, avendola persa, che esiste questa bellezza. Esiste questa bellezza, va affermata, va proclamata. E fare di voi separati fedeli dei protagonisti, dei promotori della banca della Trinità immagine e somiglianza, che dentro la realtà dell'uomo-donna si nasconde il mistero di Dio. E il mistero di Dio sta a coinvolgere appunto dei promoter, delle persone che fanno lavoro per questa Trinità, che fa conoscere i prodotti, scusate, di questa banca trinitaria della bellezza. Proprio nel momento in cui loro hanno vissuto e sofferto la separazione, ne soffrono la mancanza, diventano capaci di essere promotori. Cioè io non vi voglio, donne piangenti che sulla via del Calvario si mettono lì accanto a Gesù che porta la croce e piangono. E Gesù dice piangete sui vostri peccati. Non è quello il vostro ruolo. Il vostro ruolo è la Maddalena che al sepolcro fa fatica a vedere il risorto, ma dopo capisce che è risorto. Ma quella Maddalena corre subito ad annunciare. Io vi vedo a correre ad annunciare che il Cristo è risorto. Correre a annunciare la bellezza di un odio che è stato vinto, di una separazione che è stata vinta. La morte è stata vinta. L'amore ha avuto più forza dell'odio. L'unità divina ha avuto più forza della separazione. Questa è la vostra risurrezione, questo è ciò che dovete portare. Guardate che il rischio di cercare solo consolazione, compatimento, vicinanza, condivisione è sulla porta di casa tutti i giorni. Come uscite di casa? Sola? È sola? È solo? Voi avete già un'etichetta, ma quel solo deve essere il sole. Anche il sole è solo, ma è sole. Cioè è questo il passaggio che secondo me chiedo particolarmente a quelli della fraternità che si sono già impegnati, diciamo così, a compiere un cammino spirituale, a condividere un cammino spirituale. Ma la proposta è a tutti, non tanto la proposta di entrare in fraternità, quanto la proposta di fare di questa situazione farne un'occasione, una possibilità ulteriore di vita. Non un macigno da portarsi, da trascinarsi per tutta la vita, ma un'occasione per dire la verità. Sentire un separato fedele che canta la bellezza del matrimonio, che dice le nozze, io che porto sul mio corpo le piaghe ancora vive, capite che è un messaggio. Però questo prima ancora di chiedere cosa che succede, no, ma a noi sarebbe bello che noi andassimo dai fidanzati e a parlare di questo. Certo che sarebbe bello, ma prima fallo dalla parrucchiera, prima fallo dall'anticamera del dentista, prima fallo al supermercato, prima fallo al parco quando vai a chiacchierare, prima fallo tutte le volte che vai a visitare una famiglia, prima fallo con tutte le amiche con cui vai a passeggio. Poi, che volete, trovare un pulpito anche voi? Che poi sappiamo che non serve niente il pulpito. Ecco il percorso, secondo me, che siete chiamati a compiere. Poi chi sceglie invece di piangere addosso, li procureremo, piangere addosso per tutta la vita, le procureremo il pannolone, nel senso che, non, che possa avere qualcosa che asciuga lacrime per tutta la vita, però sapendo che in questo modo resterà piccolo. Ma non perché io capisco che certe situazioni sembrano come dire è troppo quello che io ho passato. C'è qualche troppo più grande di quello che ha passato Gesù? C'è qualche solitudine più grande di quella che ha passato Gesù? C'è qualche separazione più grande di quella che ha vissuto lui? Allora incamminatevi su questa strada. Cioè io voglio vedervi, vorrei, non c'entro niente, sono qui per caso, quindi vorrei vedervi felici come vi ho visto ieri sera, come vi ho visto stamattina. Gioiosi, liberi. Voi siete persone risorte. Dopo la morte della separazione è avvenuta la risurrezione. Questo è l'incontro con il Signore. Certo che la separazione è stata morte. Certo che portate le piaghe, ma è avvenuta la risurrezione. C'è una novità di vita. Ci sono nozze più grandi che danno significato oggi a tutti i miei sentimenti. Soltanto che io devo decollare, devo uscire da questo sepolcro. Ho visto che ho perso il filo, comunque non dovevo cominciare da qui. Invece dovevo cominciare da qui perché vi do un criterio non solo per accogliere la catechesi che vi farò questa mattina, ma anche per capire perché non siete capiti. Capire perché il sacramento del matrimonio non è capito. Allora vi leggo solo una frasetta molto semplice, familiare, del Consolato numero 51. Infatti, soltanto nella fede gli sposi possono scoprire e ammirare in gioiosa gratitudine a quale dignità Dio abbia voluto elevare il matrimonio e la famiglia, costituendoli segno e luogo dell'alleanza d'amore tra Dio e l'umanità, fra Gesù e la sua Chiesa sposa. L'inizio è proprio come dire, la luce che si accende. Senza questa luce non è possibile vedere, solo nella fede. Solo nella fede è possibile capire il sacramento. Solo nella fede moltiplicata è possibile capire la fedeltà al sacramento. Voi siete separati fedeli al sacramento. Se non è capito il sacramento, cosa volete che capiscono? Separati fedeli? Diranno che siete cocciuti. Ma questa è la loro lettura senza la luce. Cioè, chi non ha fede non può capire. Sarebbe una umiliazione che chi non ha fede comprendesse la vostra testardaggine nel rimanere fedeli. Abbasserebbe il livello della vostra scelta. Eh sì, ma guarda, lei è ancora innamorata, lui è ancora innamorato, quindi ha deciso di non sposarsi. Proprio svuoterebbe il sacramento del suo significato. Lei non vuole mollare, lui non vuole, o lei ne ha già abbastanza di un uomo e non vuole sentire di un altro, lui ne ha avuto già abbastanza di quella donna e non vuole sentire parlare di un altro, e quindi non si sposa. È una comprensione del separato che c'è nel mondo. Ma questo svuota tutta la vostra testimonianza e la bellezza. Voi siete fedeli e questa fedeltà è comprensibile solo nella fede in Gesù, crocifisso, risorto. Fuori della fede non è comprensibile. Non cercate comprensione fra i non credenti, date la luce di Gesù ai non credenti, non pretendere che comprendano. Date la bellezza, la gioiosità del vostro amore. Devono capire che avete nozze più grandi per non piangere più le nozze più piccole. Ripeto, devono vedere che non piangete più le nozze piccole perché avete conosciuto nozze più alte. Ma se non vedono questa gioia, non possono nemmeno porsi il punto interrogativo del perché. Salvo ricorrere a quelle spiegazioni di carattere umano razionale che vi ho appena detto. Questo solo nella fede è terribilmente determinante. Come nella fede si capisce solo il celibato dei preti, solo nella fede si capisce il celibato dei preti. Io ricordo già da giovane prete, ricordo una cena che ce l'ho qui in testa, solo la via dove era la cena, con chi ero, e l'aggressione di questo medico, amico del mio parroco, che dice: ma insomma è una gran coglionata che voi giovani non vi sposate, e i preti che non possono sposarsi. E io penso, ispirato dal Signore, gli dico: meno male che tu non mi capisci. Non vai in chiesa, non credi, come puoi capire una scelta di fede? Meno male che non mi capisci, perché significherebbe che il mio celibato non vale proprio niente se tu lo capissi. È solo nella fede che si capisce, la vostra separazione altrettanto, solo nella fede. Allora non cercate la comprensione degli uomini, perché il vostro regno non è di questo mondo. Non siete fatti per raggiungere, per realizzare una famiglia di qui. L'avete già provato. Non è andata. C'è stato un fallimento, siete andati a cercare le cause. Qual è la famiglia che non fallirà certamente, che state costruendo? La famiglia del Regno dei Cieli. A quella non ve la ruba nessuno, perché là c'è un fedele. Io sto costruendo una, le note, sto costruendo la mia famiglia, la sto costruendo la mia famiglia, non è andata persa, anche se magari i miei rapporti con i figli sono tribolati perché lei, perché lui, perché si attaccano, si distaccano, ma io la famiglia la sto costruendo, è quella del regno definitivo. Io ho già capito che la mia famiglia non è di questo mondo. Non ve l'ho mai fatta questa meditazione?
L'ho fatta?
Sì, no, cioè, no, l'argomento no, è tornato, no, state, no, non proprio mai.
Ma potrei farlo una volta. Cioè la mia famiglia non è di questo mondo. Lo scopo della famiglia non è la famiglia sulla terra, lo scopo della famiglia cristiana. Per cui se fallisco, sono fregato. Se lo scopo della vita è fare la famiglia, sulla terra io sono fregato. Lo scopo è che la mia famiglia è fatta per fare la famiglia dei figli di Dio. La mia famiglia è fatta per fare la famiglia grande dei figli di Dio. Quella che ritrovo a messa la domenica, quella che ritroverò alla fine della vita. La mia famiglia non è fatta per finire dentro una tomba di famiglia al cimitero. La mia famiglia è fatta per fare una famiglia grande di là. Questo scopo non è cessato. Se voi lo avete fatto proprio. Se come scopo avete ancora la mia famiglia, ah certo, piangete, avete motivo di farlo. Ma se come cristiano, come sposo, come sposa, avendo sposato Gesù nel matrimonio, lo scopo è la famiglia grande, allora voi state costruendo la famiglia grande già in questo incontro. Tutte le mattine, quando vi alzate, quando andate a lavorare, quando andate a far spesa, se in voi c'è l'istinto del far famiglia, fate e state costruendo una famiglia straordinaria, una famiglia definitiva. Quindi agli occhi di Dio voi non siete dei falliti, siete delle persone che sono state costrette ad un salto di qualità, costrette per così dire, e anche, lasciatemi dire, tolte dall'inganno di molte famiglie belle cristiane che perché sono belle pensano che quello è lo scopo della loro vita. Ci siamo? Guardate che la buona famiglia può tradire l'ideale della famiglia, perché l'ideale della famiglia cristiana è fare la famiglia dei figli di Dio, non è fare la mia famiglia. Ah, se è la mia famiglia soltanto, sì, ci sono quelli che riescono, quelli che non riescono. Profonda e grave ingiustizia, non si capisce perché Dio sarebbe ingiusto. Ma davanti a Dio nessuno può fallire, se l'obiettivo è questo. Se l'obiettivo è costruire la grande famiglia, allora voi siete diretti, state lavorando a costruire la grande famiglia. Tutte le volte che nei vostri contatti voi costruite una dimensione di vicinanza, di amore, di accoglienza, però dovete far funzionare il cuore, anche quando è stanco Claudio, quando ha qualche intoppo, insomma. Proprio farlo funzionare, nel senso di far funzionare l'amore. Abbracciate anche un palo, per sbaglio, pur di non dimenticare nessuno di quelli che incontrate. Non voglio dire, no, se camminando di sera date la mano anche a un palo, purché nessuno sulla vostra strada non goda del vostro sguardo di amore, perché voi siete costruttori di famiglia, proprio perché avete perso questa famiglia piccola, perso tra virgolette. Cioè, ma io adesso che famiglia faccio? Eccola qua. Quindi non va perso un attimo. Ma io mio figlio, una figlia la vedo ogni 10 giorni, ogni 5 giorni, ogni settimana, la vedo soltanto un'ora, la vedo un weekend. Perché vorrebbe dire che fai famiglia solo quando vedi tuo figlio? Allora sei proprio Antico Testamento. Se tu vuoi essere un separato fedele al sacramento, la fedeltà è alla nuova famiglia, che attraverso una disgrazia sei costretto, una disgrazia della separazione, sei costretto a guardare. Ma dovrebbero guardarla tutti. Capite come allora va recuperato ogni dettaglio. Io sono solo la sera in casa, certo, mi faccio la pasta asciutta da sola, certo, ma ho la possibilità di un cellulare, ho la possibilità di una mail, ho la possibilità di uscire.
E invece mi incupisco, mi siedo, mi sprofondo sul divano e cerco consolazione in qualche telenovela, almeno dico anche quello si è separato, anche quello non esiste più nessuno. E allora lacrime, e allora la consolazione, allora sono normale se mi sono separato.
Così
patetici. Eh sì, è una tristezza, ma solo nei giorni di pioggia è così.
Si passa.
Ma è per quello che dovete uscire da questo circuito, insomma. Allora la famiglia grande, se voi usciste oggi di qui o domani quando andate via, dire no, io adesso la famiglia grande la voglio costruire tutta, però mi raccomando, non testa da prete ma teste laiche. Quindi cosa vuol dire costruire famiglia? Vuol dire che saluto tutti, comincio contatto, perdono, accolgo, sento, porto pazienza, ma nella consapevolezza di dire ti rivedrò, paradiso, ti rivedrò, anche tu sei figlio di Dio, anche tu sei figlio di Dio. E io mi accorgo che non sono più solo, non ho più carta per scrivere l'elenco dei fratelli e delle sorelle per i quali sto pregando, per i fratelli e sorelle che sto portando nel cuore. Se voi faceste proprio questo scatto, credo che sarebbe un'altra prospettiva, però dovete partire da questo richiamo che vi ho fatto, no? Che dovreste imparare a memoria, questo numero 51 qui, secondo capoverso, seconda parte, numero 51 della familiare sconsorzio. Infatti soltanto nella fede essi possono scoprire e ammirare la gioiosa gratitudine a quale dignità Dio abbia voluto elevare il matrimonio. E questa dignità non l'avete persa, solo che avete scoperto lo sposo ultimo, costituendoli segno e luogo dell'alleanza d'amore tra Dio e gli uomini, tra Cristo e la Chiesa. Quindi è un'alleanza d'amore che non si ferma neanche davanti al tradimento, agli sbagli, è un'alleanza d'amore che prosegue sempre. Fedeltà al matrimonio vuol dire fedeltà costante all'amore. Non è... Dopo, niente. Fedeltà costante all'amore. La mia fedeltà non è fedeltà a quel matrimonio lì. Certo, è il primo gradino. Ma per essere fedele a quello, io devo essere fedele ad amare oggi. Comodo essere fedele a una donna che non ti rompe più, a un marito che non ti rompe più. Ma essere fedele ad amare oggi il vicino di casa, quella è la fedeltà al matrimonio, per voi, nella fede. La fedeltà a una comunità parrocchiale che non risponde alle vostre esigenze, magari non vi riconosce. Questa è fedeltà nell'amore. Mi sono spiegato? Allora cominciamo la catechesi. Volevi dire qualcosa?
Sì, volevo dire solo questo appunto, perché riflettevo su quello che se ne ha detto a proposito del mondo, di come si è giudicati, e solo nella fede appunto si può dire questa fedeltà. Però anche, è vero, io lo capisco e convengo, però cioè, ci vuole una fede però grande, una fede formata, perché io anche nei miei parenti, che pure sono persone di fede, praticanti e tutti, mi sono sentita dire parole tipo quella, no? Ma so, ah no, perché per forza tutti i conti bisogna stare fedeli, no, tutti voi vi innamorate magari di qualcuno, no, perché per consultarmi, già per il principio, cioè, non lo capiscono.
Ma ah, sì, ma questo fa, dovete pensare che cos'è la fede. Che cos'è la fede? Se volete la definizione più semplice di fede, è credere che Gesù è il Signore della mia vita, vivo e presente in mezzo a noi. Chi crede che Gesù è vivo, questo ha la fede. Chi fa riferimento a Gesù vivo, questa è la fede. La fede non è praticare. Anche i banchi praticano. Tutti i banchi della Chiesa fanno tutte le messe partecipano. Anche le candele partecipano. Sì, sì, fai pure. Sì.
Grazie molto.
Cercare la comprensione tra i nostri denti. Si si possono evitare evitare le persone che non si è capito, inutile controbattere, cercare di far capire la nostra scelta.
Sì,
si possono
sì.
evitare queste persone anche nella comunità che se,
sì, quando, è, quando evitare non è il non amare, perché come dire, se li evito perché non voglio voler bene a loro, allora è chiaro che è un buttare da una parte un emarginale. Se li evito solo perché è una parola inutile, ma io per esempio davanti a queste persone qui che sono parole inutili, darei più che altro segni, basta, piccoli segni. Che è il saluto, che è l'accoglienza, che è magari qualche sorpresa di vicinanza, ma non andrei a discutere, io non voglio discutere della separazione, voglio discutere della vita eterna. Provate a impostarlo così. No, io voglio discutere della vita eterna, di là che cosa avrà significato? Siccome tutti cerchiamo la banca che rende di più, anche noi, cerchiamo la banca che rende di più, la Trinity Bank. Non la conosce, guarda, non ti rivelo il segreto, ti mando solo a studiarlo, vai su internet e cerca Trinità, ti mostreranno un bel film. Cioè, provate a provocarli proprio sul... E quelli che vi chiedono, ma noi vorremmo, ma perché non ti risposi? Qualche volta potete anche un prete. Voi che dite così, con quale autorità mi dici questo? Te la dai da te stesso o te la data Gesù? Con quale autorità dici questo? Come i preti che fanno fare la comunione anche divorziati e risposati, almeno per ora, insomma, e sapendo che... Con quale autorità tu autorizzi a... Hai più autorità del Papa? Hai più autorità dei Vescovi? Cioè dovete svegliarvi. Però se voi entrate con il cuore dentro il vostro mistero, lui vi metterà sulla bocca le parole. Sarete trascinati davanti a tribunali e giudici, eccetera. Non preoccupatevi di quel che vi direte. Io vi suggerirò. Però bisogna essere entrati in compagnia di Gesù. Ci siamo. Allora, adesso cerco di andare più veloce perché ho visto che...
Sì, ecco, se possibile, se abbiamo qualcosa da chiedere, eccetera, appuntiamocelo e facciamolo dopo, non interrompiamo la catechesi.
Allora, il titolo era questa volta, era la cresima e il dono dello Spirito, cos'è... Il matrimonio e la cresima, cioè il dono dello Spirito Santo. Allora, solo alcuni spunti per quanto riguarda un ricordare la cresima, per poi arrivare a cogliere il dono dello Spirito Santo nel sacramento del matrimonio. Michele, vai in super piacere, vai in cerca dell'Annalisa e gli chiedi se ha stampato questo foglio qui. Se ne ha che stampi 30 copie. E poi vado a concretizzare come separato fedele al sacramento non è un ritornato single, ma è soltanto un battezzato, né soltanto un battezzato cresimato, ma ha ricevuto il dono dello Spirito con il sacramento del matrimonio. Ma questa è la terza parte, quella più diciamo così, consistente e attualizzabile dentro il vostro percorso spirituale. Partiamo dalla cresima, cerco di dirvi in parole molto, molto semplici. La cresima è la Pentecoste attuale di ogni cristiano. Cioè, nella cresima sostanzialmente viene attualizzato il mistero della Pentecoste, quando gli apostoli usciti nel Cenacolo ricevono il dono dello Spirito e a quel punto comincia la loro missione. Con il sacramento della cresima vengono vincolati, battezzati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dello Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e difendere con la parola e con le opere della fede la loro testimonianza di Cristo. E vi leggo una preghiera della messa rituale della cresima. che dice così: custodisci nelle prove della vita questi tuoi figli, affinché con la profondità della fede e lo slancio della carità edifichino e rallegrino la tua Chiesa, attestino al mondo la regale libertà dei figli ed esprimano con la santità della vita il carisma profetico del tuo popolo sacerdotale. C'è questa missione che comincia, diciamo così, con la cresima. Se mediante il battesimo il credente viene a far parte del mistero della salvezza, quindi viene inserito in Gesù, no? Innestato, pensate al discorso proprio dell'innesto, mediante la cresima è chiamato a viverlo e a testimoniarlo, cioè a dare consistenza. Pensate all'innesto, no? di un rametto dentro un tronco, un innesto di una vita nuova, di un albero nuovo. Ma è importante non solo che sia innestato, ma poi che fiorisca, no? Che cresca, che prenda consistenza, che si veda. Quella è la cresima. Dà la possibilità che quel nucleo, quel seme, cresca, fiorisca. La cresima dilata la vita battesimale e la perfeziona, facendo partecipare effettivamente il cresimato alla missione della Chiesa. Cioè con la cresima, con il dono dello Spirito, il cristiano è compiuto, per così dire. E c'è solo l'ultimo passo, voi sapete che il cammino dell'iniziazione cristiana nei primissimi secoli, adesso si sta cercando in alcune diocesi di ritornare a questo stile, e aveva questa successione: battesimo, dopo il battesimo o subito dopo o poco dopo veniva fatta la cresima. Dopo della cresima, quindi battesimo, innestati in Cristo, con la cresima cresceva a maturità, cosa veniva fuori dopo? Qual è la carriera, scusate, del battezzato? La comunione, l'Eucaristia. Cioè se io sono innestato in Gesù e sono portato a vivere questa persona in Gesù, qual è il mio punto d'arrivo? Unirmi strettamente al corpo di Cristo risorto. Era l'Eucaristia. Perché lì facevo nozze. Lì c'era questa unità, tant'è che era chiamato anche un cammino nuziale. La veste bianca che si usa adesso nel battesimo ha come storia proprio la dimensione nuziale, perché era la Chiesa che sposava Gesù e loro, parte del corpo della Chiesa, sposavano Gesù nell'Eucaristia, e quindi quella veste bianca battesimale conduceva a nozze che sono l'Eucaristia. Battesimo, cresima ed Eucaristia. In alcune diocesi stanno ripristinando questa successione, dopo Michele. Stanno ripristinando questa successione. E dopo che ho fatto nozze, posso tradirle. Il peccato, quindi la confessione. Noi invece abbiamo fatto la confessione prima del... È come se si confessasse di aver tradito il matrimonio prima ancora di sposarsi. Capite che prima ci si sposa, un patto di fedeltà, e dopo confesso l'infedeltà. Dopo mi sono sposato. Ci siamo. Così la successione sarebbe, no? Per indicare che la cresima, appunto, dilata la vita battesimale, la perfeziona, facendo partecipare effettivamente il cresimato alla missione della Chiesa. A quel punto la missione del battezzato cos'è? Vivere con la Chiesa, in sintonia piena con la Chiesa, con tutta la Chiesa. Quindi questo proprio in pochissime parole il cammino della... E, adesso andiamo a vedere la cosa interessante. Lo leggiamo insieme, non preoccupatevi. Qual è il passaggio? Allora, voi avete capito che tutti singolarmente abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nella cresima, singolarmente, ci siamo? Ve l'ho ricordato anche ieri, no, non l'ho detto a voi, l'ho detto a fidanzati, ormai. Quindi singolarmente avete ricevuto. E quindi tutti i cristiani sono uguali, vivono la loro missione legati al battesimo e alla cresima. Tutti i cristiani per il battesimo, la cresima e l'eucaristia partecipano della missione della Chiesa. Cosa accade di nuovo con il sacramento del matrimonio? Cosa c'è di nuovo? Lo Spirito Santo, attenzione, effuso sugli sposi, specifica per sempre la modalità e il contenuto della testimonianza e missione del battezzato. Cioè, con il sacramento del matrimonio, o anche il sacramento dell'ordine, viene specificato quel dono battesimale. Quindi fate attenzione, quando vi dicono, beh, non corso tutte queste cose qui, questa spiritualità qui, non serve perché basta il battesimo è tutto, il battesimo... Sono parecchi che si muovono su questa linea, vuol dire che non hanno assolutamente capito cos'è il sacramento, non l'hanno capito. Perché il matrimonio è una specificazione della grazia battesimale. Tu sei stato fatto per il battesimo, sì. Tu, lei, sei fatto per il battesimo, sì. Dal momento del matrimonio si specifica, cioè c'è un modo particolare con cui sono chiamati a vivere il battesimo. E non c'è un ritorno. Dopo ve lo riprendo, per quello che vi dicevo prima, non c'è ritorno. Cioè non è che voi, perché siete singoli, dovete vivere da battezzati. Adesso sono battezzato. Adesso ho perso il matrimonio, sono ridotto, sono battezzato, tutti, sei battezzato anche tu come me, tu non hai più la moglie, non hai più il marito, siamo tutti... No. Non assolutamente, perché la consacrazione ha modificato, capite questa parola, modificato strutturalmente e per sempre il mio modo di vivere il battesimo, la cresima e l'eucaristia. L'effusione dello Spirito Santo avvenuta con il sacramento del matrimonio, ripeto, ha modificato strutturalmente e per sempre il mio modo di vivere battesimo, cresima e eucaristia. L'ha modificato proprio nel contenuto, nel modo di vivere. Allora, andiamo a vedere adesso perché l'ha modificato, come l'ha modificato. E ce n'è, voi avete lì, sì, Vangelo del Sacramento del Matrimonio numero 32. Notate questi testi, questo qui del 75, per esempio. L'ordine e il matrimonio, per dirvi questi concetti qui, c'erano nella Chiesa, ci sono nella Chiesa, ma ovviamente se nessuno ne parla, nessuno ne approfondisce, restano lì perle nascoste e basta, insomma. L'ordine e il matrimonio, ordine vuol dire sacerdozio, e il matrimonio significano e attuano una nuova e particolare forma del continuo rinnovarsi dell'alleanza nella storia, non lo spiego perché è lungo. L'uno e l'altro, vuol dire ordine e matrimonio, specificano la comune e fondamentale vocazione battesimale, crismale, e hanno una diretta finalità di costruzione e di dilatazione del popolo di Dio. Quindi il mio cammino battesimale si è specificato e non c'è una retromarcia. Tirati qui con la sedia così eviti di tirare il collo. Tirati qui. Vedo che capire far così, mi fai soffrire. Capite? È stato modificato, specificato. Prendiamo l'altra, la Familiaris Consortio numero 13. Qui siamo nel 1981. Lo spirito che il Signore effonde, dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Dopo lo commenteremo. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato. Anche per il separato vale e continua. C'è pienezza, possibilità di pienezza d'amore per un separato? Per la gente no, per chi crede sì. Raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato, la carità coniugale, che è il modo proprio e specifico. Capite che c'è una specificità. Non siete più solamente battezzati, cresimati, eucaristicizzati. Voi avete una specialità, una precisione. è il modo proprio specifico in cui gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di Cristo che si dona sulla croce. Andiamo al numero 7. E leggiamo le cose in giallo.
Il documento è?
Comunione e comunità nella Chiesa domestica, numero 7. È un documento purtroppo sconosciuto, ma è il più bello che esista circa la spiegazione del rapporto Spirito Santo e matrimonio. È 1981, come la famiglia di consorzio. Leggiamo le parole in giallo. Per la grazia dello Spirito Santo, la coppia e la famiglia cristiana sono rese partecipi dell'amore di Cristo per la Chiesa, secondo un modo e un contenuto caratteristico, cioè nella comunione dei membri che la compongono con la realtà dell'amore coniugale familiare. Gli sposi partecipano dell'amore cristiano in modo originale e proprio. Cioè non siete più solamente battezzati. E non vivete la separazione solo come resistenza al principio dell'indissolubilità. Ma avete un modo proprio originale, non come singole persone, ma assieme in quanto formano una coppia. Anche quando la coppia si è rotta. Perché è lì che viene fuori l'originalità della testimonianza. E invece un sacco di persone cretine, scusate la parola che dico, ma adesso non c'è più tuo moglie, non c'è più tuo marito, quindi che stai a fare? No, è proprio qui la fedeltà. Dico, sono fedele all'amore, a chi mi ha tradito. Questo è Gesù Cristo. Questa è la fedeltà, questo è il nozze. Non ti amo perché te lo meriti. Cioè non potete pensare che siccome siete soli, allora il matrimonio è svanito come neve al sole. Io dove ho la reciprocità? Hai la reciprocità con chi ti ha tradito. Ma scherziamo. Hai la reciprocità più alta, perché ogni volta che ci pensi crea il vuoto in te. E tu l'hai riempito d'amore, e tu lo riempi d'amore. Quindi non ha significato nemmeno dimenticare, non per carità, non voglio più pensarci a quella donna, a quell'uomo, ma pensaci pure invece, perché è importante che in te crei il vuoto d'amore per una relazione, anche se non c'è, il vuoto che c'è è pieno di Dio. Non so se riesco a spiegarlo. Cioè, voi siete entrati dentro una novità di percorso cristiano. Non più soltanto battezzati, crismati, eucaristicizzati. Una novità cosa vuol dire? Che una relazione, una coppia è diventata sacramento. Cioè una comunità è diventata sacramento. Sento di dirlo con altre parole. E qui mi rifaccio a un teologo famoso, molto bravo, di Venezia, Germano Pattara, straordinario. E lui spiegava proprio questo concetto qui, è uno di quelli che hanno collaborato a scrivere il documento di benedizione del sacramento del matrimonio, purtroppo morto giovane, ma sul matrimonio ha scritto cose meravigliose. Lui diceva, pensate a un movimento, conoscete tanti movimenti nella Chiesa, no? Belli. Ma un movimento non è un sacramento. Una comunità santa di suore, tutte brave, tutte sante, una comunità di suore non è un sacramento. Un gruppo di amici di parrocchia, un gruppo di animatori straordinari, non è un sacramento. Una coppia, e qui vorrei darvi una botta in testa, la vostra coppia è ancora sacramento! Ciò che non è una comunità di suore lo siete voi in questo momento. Perché siete sacramento di chi? Di Cristo che ama nonostante il tradimento, nonostante il fallimento, nonostante la solitudine, nonostante l'emarginazione. Questo, di questo siete il sacramento, vi par poco? Certo che fuori della fede non si capisce, ma cogliere che io sono sacramento, perché lo Spirito Santo, per la grazia dello Spirito Santo, gli sposi partecipano all'amore in modo originale, proprio non come singole persone, ma insieme. Insieme siete stati consacrati, e se uno dei due se n'è andato o vi ha cacciato, tutto quello che poi è successo, comunque rimane sacramento. Siete fedeli al sacramento, non siete fedeli al registro dei matrimoni. Allora sapere che il mio sacramento è vivo. Soffrirò per l'assenza della reciprocità immediata, ma io sto vivendo una reciprocità straordinaria. È la reciprocità di Gesù sulla croce con tutto il mondo. Io sono ancora sacramento. Scrivetelo, godetelo. Non va detto in piazza perché non capiscono, non va proclamato, non va fatto oggetto di conversazioni. Non andate dal vostro parroco lunedì mattina a dire: guardi che io sono ancora a sacramento, mi rispetti. Non fatelo, ve lo sconsiglio. Ma che dentro di voi ci sia ancora la certezza, io sono il sacramento con quella donna e con quell'uomo, e nessuno può portarlo via, perché è stato consacrato nello spirito, ed è indissolubile per questa consacrazione. Comunione comunità numero 9, l'ultima citazione. E qui se volete diventa ancora consolazione vostra. La comunione donata dallo Spirito non si aggiunge dall'esterno, né rimane parallela a quella comunione coniugale familiare che costituisce la struttura naturale del rapporto specifico uomo-donna, genitori e figli. E qui va contro, diciamo così, quei falsi concetti dove la Elena Savasta, dov'è? Non ti vedo, sì. I concetti di chi pensa, no? Di chi pensa che c'è prima una struttura umana e poi se l'umano è a posto, se l'umano è equilibrato, allora comincia la spiritualità. Queste sono persone dell'Antico Testamento che non conoscono il mistero dell'incarnazione. Perché la carne, ciccia, e chi ne più ne ha più ne metta, è la ciccia che è diventata luogo espressivo dello spirito, e c'è una unità dell'incarnazione tra corpo e spirito. Non esiste prima il corpo poi lo spirito, come non esiste prima lo spirito poi il corpo, non esiste, non esiste materialmente. Gli ebrei lo possedevano anche nel loro linguaggio. Noi purtroppo con Aristotele dobbiamo sempre ragionare corpo e anima, spirito e corpo. Non esiste. Perché? Perché lo spirito, osservate la parola in giallo, bensì assume questa stessa struttura. Uomo, donna, genitori e figli, questa struttura dentro il mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Quindi la vostra umanità in questo momento è assunta dentro il mistero di Cristo che ama la Chiesa, di Cristo che ama l'umanità. Cioè questo mio corpo, baciatelo, toccatelo, gustatelo, toccatevi. Questo mio corpo è assunto dentro l'amore che Dio ha per l'umanità, che Cristo in questo momento ha per tutti gli uomini. Questo mio corpo è coinvolto dentro l'amore che Gesù ha per l'umanità. È bellissimo. Non è che aspettiamo che il corpo si stabilizzi, lo portiamo dallo psicologo, lo sistemiamo e poi a quel punto lì ci mettiamo le fragole della spiritualità. O la panna montata, più esatto ancora, perché lo Spirito Santo è panna montata, penso, per queste persone qui. Il mio corpo è assunto dentro il mistero. Vi faccio leggere queste cose perché voi non mi credereste se lo dicessi senza questi testi del Magistero. L'ha scritto i Vescovi sotto ispirazione, quindi non portate pazienza. Dentro il mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa e pertanto, guardate che bello, la trasforma interiormente, cioè la mia umanità da giorno è stata trasformata interiormente. E dal giorno delle nozze è stata elevata, eleva a segno e luogo di comunione nuova, soprannaturale, salvifica, cioè la mia comunione è una comunione nuova, soprannaturale, che è al di là del mio sentire, vedere, toccare. Salvifica vuol dire che è una comunione che salva. Io vorrei che succhiaste questi testi qui come si succhia un ghiacciolo. Proprio succhiarli, capite cosa vuol dire, no? Succhiarli. Fateli oggetto di adorazione, quando siete davanti a Gesù Eucaristia, fateli oggetto di gusto, proprio di gustarli, di giocarci dentro, di starci con le parole. Io sono anni che cerco di farlo e vedo quale potenza hanno queste parole. Solo che il Signore Gesù, lo Spirito Santo, le ha date alla sua Chiesa e la Chiesa ha detto belle, belle, le ha messe nel cassetto e sono lì. E lo Spirito Santo è nel cassetto per ora. Bene? Allora, questi testi li avete gustati, benissimo.
Come si chiama il testo? Comunione?
Comunione e comunità nella Chiesa domestica. Se lo cliccate nei testi della CEI lo trovate tutto. È un documento che è stato trascurato perché è stato pubblicato appunto nell'81 in appendice a un altro documento che è intitolato Comunione e Comunità. Quindi c'è questo documento della CEI degli anni 80 intitolato Comunione e Comunità. Però ci sono accorti che c'era un discorso da fare apposta per la famiglia. In appendice ha messo un altro documento, Comunione e Comunità nella Chiesa domestica. E ci sono dei testi meravigliosi, i più belli in assoluto che io abbia trovato relativamente al ruolo dello Spirito Santo nella vita di coppia e di famiglia. Andiamo al terzo punto per non stancarvi troppo. Il separato, fedele al sacramento, non è un ritornato solo, un ritornato single. Sapete che esiste l'analfabetismo di ritorno. Non è, io sono tornato ad essere singolo. Sto facendo la vita da singolo. Attenzione, che c'è il rischio proprio di perdere anche l'identità sacramentale. Non c'è un ritorno da singolo. Non è più soltanto un battezzato cresimato, voi non siete più soltanto battezzati cresimati. Lo Spirito Santo è dato agli sposi per renderli stabilmente partecipi dell'amore unitivo di Dio con l'umanità, di Gesù con la Chiesa. Non è che il giorno delle nozze vi è stato, finché siete insieme esprimetevi l'amore di Cristo per la Chiesa. Da allora e per sempre, come Cristo ama la Chiesa. Questa partecipazione consacrata dallo Spirito Santo, dove conduce il separato che intende rimanere fedele? Cioè, se io partecipo, pensate ai testi che abbiamo visto prima, sono coinvolto, trasfigurato, cos'è la bellissima parola di prima, assunto dentro il mistero dell'amore, sono trasformato interiormente per amare come Cristo ama la Chiesa. A questo punto cosa succede per un separato? Allora, primo spunto di riflessione, semplice. lo Spirito Santo, questo dono dello Spirito Santo che ha specificato il vostro cammino battesimale, crismale, questo Spirito Santo rimane totalmente anche dopo la separazione. E non avete il 50% dello Spirito Santo, perché l'altro 50% ce l'ha il coniuge. No, avete lo Spirito Santo al 100%. Perché lo Spirito Santo è dato tutto a tutti e due gli sposi, è totalmente coinvolti dentro. Quindi avete la capacità, la forza di amare come Gesù ama l'umanità, come Gesù ama la Chiesa. Non lo potete esprimere ordinariamente con vostra moglie e vostro marito, ex, potete esprimerlo al coniuge assente, in qualche circostanza, per il modo con cui rispondete al telefono o incrociate gli sguardi. È importante che voi sappiate, quando vedete o pensate vostra moglie o vostro marito, che avete il potere ancora di amarla come Cristo ha amato. Vi ha tradito come Cristo ha amato e ama Pietro, come Cristo ha amato e amato Giuda. Non pensate che il vostro amore, quello che scaturisce dallo spirito, non quello che scaturisce dall'istinto soltanto, non pensate che il vostro amore per il coniuge sia esaurito. Dovrà essere cambiato nei modi, nelle espressioni, certo, rispettoso della scelta che ha voluto fare lei, lui, ma altrettanto convinto che io ho ancora tutto lo Spirito Santo che mi porta ad amare il coniuge come Cristo ama la Chiesa, come Cristo ama l'umanità, come Cristo ha amato e ama anche chi l'ha tradito, chi lo tradisce. Capisco che questo può mettervi quasi a disagio, però non posso dirvi una cosa diversa. Ripeto, cambierà nei modi, nei tempi, ma non deve cambiare nel vostro cuore, nella sostanza. Avete ricevuto uno Spirito Santo che vi fa amare oltre la morte. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E questo vuol dire diventare grandi, grandi di cuore. Secondo, lo Spirito Santo va invocato ancora e gli va dato spazio di azione. Cioè, lo Spirito Santo non funziona in automatico. Capite? Non è come la macchinetta del caffè, quella che c'è lì fuori, e mettete fuori, basta premere e funziona in automatico. Lo Spirito Santo è offerto costantemente alla libertà, certo che l'avete ricevuto, ma è solo nella libertà che tu lasci spazio allo Spirito Santo di esprimerti, di esprimersi. Perché lo Spirito Santo non costringe noi a cambiare atteggiamenti. Lo Spirito Santo aiuta a cambiare il cuore e nella misura in cui lasciamo spazio diventiamo capaci anche di azioni, di comportamenti. Ma lo Spirito Santo, perché per lasciargli spazio, il segno che noi lasciamo spazio allo Spirito Santo è il quanto lo invochiamo. Noi, io, lascio spazio allo Spirito Santo in me tanto quanto lo invoco. Io ho un esempio molto semplice e banale, chiuso sempre su questo argomento. Qui dentro c'è l'aria, sì, vero, stiamo tutti respirando, sì. Qui dentro c'è l'aria, bene. E se io non respirassi, basta, non respiro più. Provate a trattenere il respiro, poi ditemi tra mezz'ora come va. Attenzione, c'è l'aria, ma questa aria mi fa bene, mi aiuta, mi fa vivere solo se, se respiro. Lo Spirito Santo c'è, ma funziona solo se lo respiro. E il respiro dello Spirito è l'invocazione, lasciare spazio. Questo modo di pensare, di spiegarlo, mi viene da un, non so dare la citazione a memoria, però in questo caso, ma è uno dei primi libri della Sapienza, dove si legge: lo Spirito del Signore riempie l'universo. Cioè non è che lo Spirito Santo è qui e poi non c'è là, ma deve correre di qua e di là su per il mondo. Riempie l'universo. C'è dappertutto lo Spirito. Il Signore riempie l'universo. E abbracciando ogni cosa, perché nulla è sconosciuto allo Spirito. Nulla. La terra è un granello di polvere per lo Spirito. Cioè, capite, siamo due realtà diverse. Lo Spirito del Signore riempie l'universo e abbracciando ogni cosa conosce ogni voce. Lo Spirito del Signore riempie l'universo e abbracciando ogni cosa conosce ogni voce. Lo Spirito Santo conosce la singolarità della persona. Ma è lo Spirito nella libertà. Pensate che lo Spirito Santo ha chiesto il permesso, ha bussato al cuore di Maria con l'annuncio dell'angelo: si faccia, lo Spirito scese su di lei. Cioè io devo aprire la porta, dargli dentro lo Spirito Santo, respiro l'aria attorno a me c'è, mi serve solo se la respiro. Lo Spirito Santo c'è, riempie l'universo, mi serve solo se io lo respiro, solo se io mi lo faccio. Allora andiamo subito allo Spirito Santo che avete ricevuto nelle nozze. Certo che potete amare vostra moglie e vostro marito ancora con quell'amore, ma dovete invocarlo lo Spirito. Non aspettare che vi venga istintivo amare vostra moglie e vostro marito come prima. Per amarlo nello Spirito bisogna invocare lo Spirito, bisogna lasciare spazio allo Spirito. Spirito, fa che io sia il tuo sorriso per quest'uomo, per questa donna che incontro, che sia la tua parola per quest'uomo, questa donna. Ci siamo? Terzo. Lo Spirito Santo conduce alla totalità dell'amore. Lo Spirito Santo conduce a pienezza. Già la citazione che vi avevo dato prima, del numero 51, quella che non avete lì sul testo, ma il numero 51 delle familiari sconsorzio, no, dov'è che avevo usato la parola pienezza? Non mi pareva, non ricordo più. Forse quella che vi ho dato allora. Sì, sì, nella famiglia sconsorzio 13, la seconda citazione che vi ho dato prima, quello lì del foglio di prima, la seconda citazione: lo Spirito del Signore fonde e dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capace di amarsi come Cristo ci ha amati. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinato. Cioè lo Spirito Santo conduce a pienezza l'amore. E questa deve essere per voi una gran consolazione. Cioè, sembrerebbe, perché non ho più la reciprocità, che io non posso più realizzarmi come uomo, come donna. Sembrerebbe che perché io non faccio più l'amore con un uomo o con una donna, non posso più realizzarmi, dimenticando che il far l'amore è per esprimere l'amore. Ci può essere l'amore senza far sessualità. Non so se mi sono spiegato. E quando si concepisce la sessualità di per se stessa, senza essere conduttrice di amore, che si può far senza l'amore. Ma in realtà io sono chiamato a vivere la pienezza dell'amore. cioè anche un separato fedele può arrivare alla pienezza dell'amore. Lo Spirito Santo conduce a questa totalità dell'amore. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. Cioè lo Spirito vi conduce alla totalità dell'amore. Poi andrebbero riprese tutti gli altri doni dello Spirito. Lo Spirito Santo è fortezza, e qui penso a tante situazioni di solitudine, di abbattimento, di scoraggiamento, di fatica. Lo Spirito Santo è spirito di fortezza. Vi ricordo l'inizio nel Vangelo, quello si legge all'inizio della Gesù che viene condotto nel deserto. Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, si legge nel Vangelo. È lo Spirito che conduce alla prova, conduce alla pienezza, fa rimanere forti nella prova. Quindi lo Spirito Santo, ed è lo Spirito, quello che avete ricevuto, perché voi con il sacramento del matrimonio avete ricevuto una vera e propria effusione dello Spirito Santo. Ecco perché, come dire, il sacramento del matrimonio è già compiuto in sé. Cioè, per esempio, l'appartenenza alla fraternità sposi per sempre non aggiunge niente, non è che uno diventa più qualcosa. Non c'è una consacrazione. Perché? Perché si vuole mettere in alto solo la consacrazione. C'è invece di nuovo la possibilità di aiutarsi reciprocamente in un cammino spirituale. Questo sì. Ecco perché, per esempio, io sconsiglio forme di consacrazione che talora vengono proposte, no, a chi è separato, no? Consacrati con il voto di vergine. Non siete già consacrati. Cioè consacrati. Ci si può consacrare per un servizio, per esprimere un carisma, quello sì si può fare. Cioè dire, la mia consacrazione matrimoniale la metto a disposizione di... Questo si può fare, ci si consacra per una missione, ma non più una nuova consacrazione, non so se mi spiego. Cioè non ha senso mi consacro nella verginità. Non ha senso, perché si è già consacrati. Posso consacrarmi per le opere missionarie. Sì, va bene, la tua consacrazione che hai già la usi per... A me piacerebbe di più la parola promessa, non so, disponibilità, ma comunque si può usare anche l'altra. Ma è importante che non si perda l'identità, perché è quella su cui poggia il vostro servizio. Ci siamo? Invece lo spazio che avete in forza di questa consacrazione, di questo dono dello Spirito che avete ricevuto, è la fraternità con tutti gli sposi cristiani. Cioè il vostro posto, anche se è faticoso, è con gli sposi cristiani. Questo qui, questi momenti qui di ritrovarci fra di noi, sono momenti particolari di ricarica, di ricerca di identità, di approfondimento, eccetera. Il convegno che faremo a Foligno va benissimo. Ma voi non siete chiamati a far gruppo tra di voi, se non per qualche momento formativo. Questo certo formativo, ma dopo, in mezzo agli sposi, con gli altri, perché voi condividete il sacramento. Non so se mi spiego. Non siete chiamati a condividere la disgrazia, ma a condividere il sacramento. Oh, come ci si consola, siamo tutti poveri, disgraziati, che guardano tutti soli. No, no. Qui siete qui per condividere il sacramento che avete ricevuto. È la fedeltà al sacramento che avete ricevuto che stiamo condividendo nella fraternità sposi o anche attraverso questi incontri aperti a tutti. Ci siamo? Bene, credo che il Signore vi abbia torturato abbastanza anche oggi. E adesso pensateci a queste cose, ragionateci. C'è una bella notizia che il nostro amico Emanuele sta preparando il libro, è quasi pronto. Beh, non sarà pubblicato così, queste sono ancora i fogli